sono già partito in ritardo. Che cosa guardiamo adesso? Oggi sarà un argomento ovviamente a me molto caro, come sapete, alcuni di voi lo sanno, cui lavoro tutti i giorni, quindi potrei fare anche dei figuracci, perché ci lavoro tutti i giorni, potete dire ma che ci dici? Ok, che è appunto, anzi, che sono le Graph API, ok? Le Graph API insieme a .NET 5. Quindi, aspettate che cambio qua PowerPoint. Innanzitutto, cosa sono le Graph API? Perché non tutti lo sanno. Le Graph API sono sono un endpoint, okay, diciamo, con cui avete accesso, un endpoint, web, l'indirizzo web, cui avete accesso a tutti i dati di Microsoft 365, e non solo in realtà, perché Microsoft 365 è un po' riduttivo, avete addirittura accesso, all'inizio era solo Microsoft 365, chiamato Microsoft 365 e tutto quello che c'era dentro, Word, Excel, Teams, gruppi, così via, adesso avete accesso invece a praticamente Azure AD anche, no? Quindi a tutto, avete accesso al tenant di uno o più clienti, con tutto quello che ne consegue, tutto quello che potete fare ovviamente con questi dati, no? Avendo accesso a tutto il tenant, quindi ai gruppi, ai fogli Excel, alle persone, ai contatti, a tutto questo qua, a SharePoint anche, ai file di SharePoint, avete accesso a tutto questo alla mail, non l'ho detta, al calendario, alla to-do, ce ne sono un miliardo e mezzo, per andare avanti mezz'ora solo di dire cosa sono detto, però avere accesso ovviamente al calendario piuttosto che a file ovviamente vi fa, diciamo, venire in mente che cosa si può arrivare a fare, no? Queste cose, perché io posso, creare un evento nel calendario prendendo un file automatico da SharePoint e metterlo dentro come legato, posso fare queste cose qua, posso fare un meeting, dire un meeting in automatico attraverso un form che trovo un'altra parte, oppure ancora un'altra cosa, posso aggiungere un po' di, passato il termine, AI alla gestione dei meeting, quindi creo il meeting, anche se è una cosa che adesso fa da solo, e dico, voglio che nel meeting ci sia 1, 2, 3 persone, queste 3 persone qua, mi metti da solo il primo momento in cui siamo tutti e 3 liberi, si può fare, perché puoi trovare i slot liberi di persone, con il minimo di logica, ho detto AI, ma insomma, si deve fare anche dei bei if, e dire, fissami il meeting in quella data e in quell'orario, ok? Quando tutti e 3 sono liberi. Questa è un'altra cosa che si può fare, posso avviare le mail più continuato, e tante, anche qua potrei andare avanti, a oltranza, ok? Volete, detto questo, potete immaginare che è un po' pericoloso avere accesso a tutto il tenant, no? Perché io posso avere accesso appunto a tutto il tenant, quindi vuol dire anche accesso a informazioni sensibili, oppure posso prendere e cancellare tutti gli utenti di un tenant. Per questo, vedete, sono stati fatti e sono sempre in aggiornamento i permessi che si possono utilizzare proprio in modo sempre più granulare. E posso dire, per esempio, questo utente, questa applicazione, vediamo la differenza di queste due cose qua, può fare solo una determinata cosa, cioè leggere, okay, tutti gli utenti, ma non può scrivere. Guarda, per scrivere intende anche cancellare tutte le operazioni, oppure aggiornare tutti gli utenti. E sbaglia a fare, per esempio, stupido, sbaglia la scrittura a tutti gli utenti e sbaglia a fare un for each e aggiornate invece di un utente solo, tutti gli utenti con lo stesso cognome, con le Graph API in realtà si può fare questa cosa qua, no? Non è neanche difficile. Quindi, potete capire bene che c'è da stare attenti al discorso permessi, è una cosa molto importante questo discorso di permessi, ok? Mi sposto il microfono qua, tra l'altro dovrebbe sentirsi molto meglio adesso. E detto questo, queste sono tante cose che si può fare, appunto, anche con i permessi. Non c'è un linguaggio, oggi parleremo un po' di .NET, ma non c'è un linguaggio specifico su cui si può usare, si possono usare le API, ma in realtà si possono usare un po' con tutti i linguaggi, ok? Perché? Emanuele, ti si sente lontano? Infatti l'ho spostato, adesso dovrebbe sentirsi meglio. Scusate, mi sono accorto dopo che avevo spostato il microfono. È utilizzabile con tutti i linguaggi perché come si dice, potete utilizzare, avete accesso a le Graph API due salse, una è l'SDK prettamente C Sharp e l'altra sono le REST API, quindi chiamate REST ormai si possono fare con qualsiasi tipo di linguaggio, ok, dal Python a Rust a JavaScript o anche a C Sharp stesso, magari non volete utilizzare per qualche motivo
l'SDK invece potete utilizzare le REST, perché ora vi dico anche la differenza fra SDK e REST, qual è secondo me, ok, uno dei motivi per cui non va, diciamo, usata l'SDK a volte. Quindi abbiamo accesso a tutto, ok? Iniziamo però a vedere adesso, subito, perché le slide oggi ne ho fatte poche perché non avevo, come si dice, non mi interessava tanto fare le slide oggi, volevo farvi vedere qualcosa di pratico, come sempre, sapete che è il mio, diciamo, è il mio stile, far vedere cose pratiche. Adesso vi metto questo, eccolo qua. Andiamo a vedere come iniziare, diciamo, come si può interagire con del GraphAPI direttamente, ok? Qua ho scritto nel browser, poi me l'ho dato qua sulla pagina del login, ho scritto h.ms/ge. GE sta per Graph Explorer, ok? Lui mi chiede login, potrei anche non farlo, io lo voglio fare, ok? Dico di, diciamo, loggarmi con questo. È impazzito, aspettate, h.ms GE, adesso è andato, cioè, ha avuto un attimo, ho avuto un mancamento, ok? E qua dentro vedete che mi si prospetta questa fantastica pagina con una serie di query che posso andare a fare, ok? Qua sono delle query di esempio, per esempio c'è il My Profile. Col My Profile ovviamente mi restituisce indietro il profilo del mio utente. Loro, per semplificarci la vita, con Graph Explorer hanno fatto questa cosa che in realtà non importa loggarsi, e di default avete accesso a un tenant di demo, diciamo, già con dei dati dentro, così potete fare tutte le prove che volete e non rompete niente. Quello che consiglio io eventualmente è andare su demo.mysql.com, aprirsi un tenant di dev, tanto è gratis, con dei contenuti dentro, avete quello che dura un anno o quello che dura 90 giorni, scegliete quello che vi piace di più, 90 giorni, cancellate tutto e lo rifate, non succede niente, questa è un po' la figata, ok? Quindi qua ho fatto My Profile, vedete qua sotto ho il mio profilo, ok? Quindi io sono Megan in questo momento, questa è la mia mail, questi sono i miei dati. Vedete che qua su in cima vi dà già le informazioni per poter accedere a questi dati, tipo questa qua è una get della versione 1.0, vediamo che c'è anche la beta poi sotto, e poi questa qua è la chiamata che va a fare lui effettivamente con REST API. Ovviamente qua utilizza REST API, vi fa vedere come funziona. Se cambio in beta e rifaccio la query, vedete che sull'endpoint beta già vedo 1,5 miliardi di informazioni in più. Questa è una delle differenze che c'è fra, per esempio, la 1.0 e la beta. Molto spesso nella beta ci sono più informazioni, ma oltre a più informazioni, cioè, sì, diciamo più informazioni e tante cose, e diciamo tante volte avete accesso a dei dati che ancora, cioè, come ancora non è possibile accedere con la versione 1.0. Faccio esempio pratico, qualche mese fa, per accedere a determinate cose di Teams, quasi un anno fa, in realtà non c'era accesso con la 1.0, ma dovevi passare dalla beta, no? Una delle differenze sostanziali qual è? Che sulla beta avete delle chiamate limitate. Sono tante, ma va introdotto in prima, e non potete fare richieste parallele praticamente, no? Questa è una dei limiti, quindi non sempre è bene usare la beta, per farvela proprio breve, altrimenti oggi non parliamo di altro se non di Graph Explorer. E vedete qua ci sono una serie di foto che potete andare perché ho letto qua My Photo di endpoint, potete andare a provare, per esempio My Mail, questo dopo lo vediamo. My Mail avete accesso a tutta la parte di mail, okay? Quindi io posso leggere la mail, posso leggere, vedete questo qua è un allegato, è scritto base 64, c'è la mail delle persone. E diciamo, quando utilizzo l'endpoint mi indico sempre il mio utente, messages in questo caso sono i messaggi di posta. Se voglio andare a vedere, per esempio, qua sotto un altro esempio pratico, i team in cui sono dentro, quindi faccio my journey teams, qua dentro mi fa vedere i team a cui io in cui io ho accesso, per esempio, ok? Guardatemi non vedo se mi fate domande di qua. Si è bloccato il Mac, quindi io faccio parte, qua ho tre team in cui faccio parte, ok? E qua vedo i nomi dei team, ok? E qua poi ancora avanti posso andare a creare i canali e così via. La documentazione è scritta abbastanza bene, onestamente. Quindi se andate sulla documentazione trovate tutti gli endpoint, tutto quello che è possibile fare. Qua dentro, se io faccio il login col mio, diciamo, su un tenant vero, ovviamente ho accesso alle informazioni del tenant vero. Questo, per esempio, è comodo quando fate dei test, implementate qualcosa con le Graph API, è molto comodo GraphExplorer perché vedete subito quello che vi restituisce indietro il, diciamo, gli endpoint, ok? Per questo è molto comodo. Se io adesso vado qua, scusate che qua tolgo, la lascio la webcam, fa niente. Qua sotto, eccomi. L'occhio tutto qua. Avete accesso al to do, a tantissime cose, ok? La cosa importante che c'è qua adesso, ad esempio, è l'access token, no? Se io qua vado a vedere, diciamo, l'access token, che è la parte più interessante del Graph Explorer e delle graph, ho bisogno ovviamente per accedere ai dati di l'autenticazione di un access token. Adesso mi sono loggato dentro il mio tenant di sviluppo, diciamo, che utilizzo quando sviluppo il nostro prodotto aziendale. Questo qua è il tenant di demo, anzi più che di sviluppo. Vedete che qua ho richiesto, per esempio, i join e Teams, ma non ho accesso perché non ho le permission giuste. Questo è quello che dicevo prima, no? Se vado qua, diciamo, lui mi dice le permission che devo avere per questo endpoint. Anche questo qua è fondamentale. Okay? Se voglio leggere, per esempio, read basic call, posso fare consent, posso fare, lui mi chiama questa maschera qua, anche mi chiede il consent, gli faccio ok, gli faccio consented e lui è tornato qua, questa pagina qua. Se adesso faccio run query dovrebbe andare, se non va a fare niente, invece è andato e fa vedere i team a cui in realtà ho accesso. Ok, se vado a prendere il token, questo qua, lo prendo, faccio Ctrl C, vado sul classico sito JWT.io e metto qua il mio token qua dentro. Vedete, mi fa vedere le informazioni del mio token, fra cui chi sono io, se vedete qua c'è scritto chi sono, e poi c'è scritto anche, vedete qua, lo scope, quindi le permission che ha questo token. Ok, ovviamente, vedendo questo token qua, sa subito, diciamo, se ha accesso o no a delle cose, la mia applicazione e il mio, in questo caso è Graph Explorer. Ok, quindi non c'è pericolo di, diciamo, di bucarlo, si dice così, in questo senso, ok? Quindi anche JWT potrebbe diventare il vostro miglior amico se iniziate a sviluppare con le Graph API, ok? Tutto bene, questa è una breve panoramica di cosa sono le Graph API, adesso vediamo come utilizzarle in .NET 5, ok? Io ho fatto qua, metto Visual Studio, ok? E tolgo Edge, lo lascio dietro Edge, fa niente. Ho creato semplicemente oggi una console application per farvi vedere qual è il giro normale per andare ad accedere con le graph, alle Graph API dell'applicazione. Può essere console, ma può essere anche un'applicazione, non vedo che sia console, può essere anche Windows Form, WPF, web, tutto quello che è. Qua oggi ho implementato un tipo di autenticazione particolare che adesso andiamo a vedere. Quindi qua semplicemente nel mio program, ok, sono andato a specificare innanzitutto questo App ID. Adesso andiamo a vedere cos'è questo App ID. Questo App ID, ritorno un attimo su Edge. Eccolo. No, ho detto Edge. Ho detto Edge. Tornami su Edge. Eccolo qua. Se vado a fare portal.azure.com, ok, io vado qua, mi loggo con questo, okay, così ve lo faccio già vedere. Sono andato a creare qua sopra al mio tenant di Azure una cosa, ok? Qua in Azure Active Directory sono andato a registrare un'applicazione di tipo qua dentro App Registration che si chiama .NET Conf 2020. Qua semplicemente ho fatto New Registration, non ho fatto niente di che. Ho detto che chi ha un account Azure AD può accedere, quindi multi-tenant, ma un account normalissimo. E se torno in App Registration e vado qua, quindi diciamo applicazione vuota, entro e ho e, diciamo, e ce l'ho così. Ok. Qua, la cosa che mi interessa a voi è questo Application ID, ok? Con questo voi fate tutto, ovviamente. E poi qua la parte di autenticazione, io devo andare a dire che la mia applicazione è un'applicazione desktop, diciamo quella che si vuole loggare, non è un'applicazione, diciamo, web. E qua sotto devo andargli a specificare che, diciamo, il mio flow di autenticazione è un public flow, ok? Questo qua prendetelo come appurato, nel senso, non vi fate domande su questa parte qua di applicazione, perché uno potrebbe farci una sessione intera anche di 15 giorni più o meno su questa parte, ovviamente. Tutto quello che vi interessa adesso è questo App ID, ok? Perché poi il resto qua non abbiamo toccato niente. Se volete però sapere come funzionano le permission delle API, delle Graph API, qua fate qua Add Permission, qua cliccate su Graph, cliccate, qua andate su Delegate, poi vedremo perché. E qua potete andare a selezionare tutte le permission che avete visto nel Graph Explorer e, diciamo, dare accesso a queste permission, alla vostra applicazione, a queste informazioni. Ok, torniamo su Visual Studio. Quindi mi vado a recuperare il mio App ID, sarebbe leggere abbastanza grande, quindi, e poi vado a prendere anche lo scope. Lo scope l'ho messo in un user secret, ma cambia poco. Okay. Lo scope vedete che è simile, per non dire uguale, agli scope che ho visto prima quando ho definito, diciamo, la mia applicazione quando ero in Graph Explorer, facevo i test. Okay? Quindi qua potete riportare quello che vi serve direttamente qua dentro gli scope. Quello che poi sono andato a fare è andare a creare un authentication provider delle Graph. Anche questa cosa qua non vi fate spaventare, perché questo codice qua lo riprendere, copiare e incollare un'altra applicazione e funziona, è più o meno sempre uguale, soprattutto questo del device flow è abbastanza uguale per tutti, ok? E diciamo, qua dentro cosa fa? Semplicemente va a chiedere con MSAL, che è la libreria di Microsoft per fare l'autenticazione, va a dire: mi dai un token con il device code flow, per favore? E gli passa, vedete, l'application ID qua sopra e anche gli scope. Così lui, con questa applicazione qua, va su Azure e dice: Azure, io sono quest'app qua, questo è l'utente, ho bisogno di questi scope. E viene richiesto, come avete visto prima, la conferma degli scope all'utente. Quindi l'utente sa benissimo quando si logga che cosa sta facendo, non può dire: ma io non sapevo cosa stava facendo, ok? Non può dirlo, è vietato. Is verboten, come dicono qua in Svizzera o Svizzera tedesca, ovviamente. E a quel punto ho fatto la mia parte di autenticazione. Adesso poi vediamo la demo. A questo punto mi prendo il token, vedete qua questo get access token, e col token posso andare a lavorare con la mia SDK. L'SDK come funziona? Ho fatto un graph helper qua dentro, scritto in C Sharp, e qua utilizza il graph service client. Questo graph service client vi viene dato con NuGet. Emanuele, stai proiettando un altro schermo. È rimasto su Edge, hai ragione. Eccolo qua. Scusate. Mi ero accorto, grazie. Questo Graph Client, che cos'è? È una libreria NuGet. Se scrivete qua Graph, viene fuori solo quella come prima. Ok? Viene fuori qua. Qua, questa qua è l'ultima, ok? E qua dentro con l'SDK è molto semplice andare a lavorare, anche se è un approccio che mi piace meno, perché per esempio per avere il mio il me, quello che avete visto prima, no? Come si fa? Innanzitutto il Graph Client, gli dico qual è l'authentication provider, così si prende il token in automatico da solo, e poi semplicemente gli dico: mi dai il me, questo request, diciamo get async è sempre così, no? Perché tutte chiamate asincrone che fa, quindi dite: fammi la richiesta e fammi la get, che se vi ricordate su Graph Explorer, non ci torno altrimenti faccio confusione, ricordate che c'era era in get, no? Quindi quando lì leggete get, fate la get async. Se volete fare una post, ovviamente qua, adesso questa non ce l'ha, potete fare una post async, ok? Per esempio, e così via. Quindi qua nel mio codice, quello che va a fare, si prende la get me async e ritorna dietro l'user, poi fa il display. Adesso qua mettiamo un breakpoint così capiamo cosa fa, ok? E vediamo cosa va a fare adesso. E poi, niente, qua ci fermiamo qua, per ora fermiamoci qua a questa cosa qua del me. Se adesso lo lancio, la mia applicazione, fantastica, schianta, perché? Ok, aspettate. Vediamo. Schiantato, perché? Edit. Proviamo, eccolo, partito. C'ha avuto un attimo di mancamento. Lui fa partire la mia applicazione. È una, diciamo, semplicemente una console application, quindi non è che è molto emozionante. Ok, e qua ovviamente fa la load di quello. Quando arriva qua, è il device out provider e fa la get access token. Quello che mi fa adesso, ora ve lo faccio vedere, vi condivido questa schermata qua, Windows Capture, vediamo se riesco a farvi vedere, eccola qua. Che non me la fa vedere? Eccola qua, vedete, mi dice vai sul cioè vai sul web. Questo l'avete visto magari dentro a Code, per esempio. Visual Studio Code fa un device login se fate l'autenticazione. Se lo metto nel browser, adesso non sto a switchare di finestra, ma se lo metto nel browser mi fa inserire prima quel device login, metto prima il link, poi metto il codice che mette qua. Lui ovviamente cosa fa? Mi va a fare il login, anzi lo rimetto, Edge. Qua rimettiamo Edge, ce la posso fare? Eccolo qua, vedete, mi rimette Edge e mi chiede con che login puoi entrare. Vedete che qua ho anche il nome dell'applicazione, gli dico Xirox per esempio, che okay, dice adesso puoi chiudere la tua applicazione, questa pagina, e tornare di là. Diciamo, dopo un po' lui ritorna sul browser, su Visual Studio. Ci mette un attimo a tornare indietro, ovviamente. E adesso io ho il mio access token. Okay. Se prendo questo access token qua e lo vado a mettere dentro a JVT come ho fatto prima, adesso ve lo faccio vedere anche questo. PowerPoint, vai via. Arrivo. Eccolo qua, vedete che io sono effettivamente Manuel Bartolesi, sono io più o meno, mi dice anche il dominio se non sbaglio da qualche parte, ecco qua Xirox, vedete che il mio scope sono questi, che sono quelli che gli ho passato, ok? Quindi, ritornando in Visual Studio, adesso poi non usciamo mai più da Visual Studio perché dovremo rimanere lì dentro, e mettiamo anche la console qua sotto, la mettiamo qua così la mettiamo. Eccola qua, okay. Se torno in Visual Studio faccio close, faccio F10, vedete che lui mi inizializza il Graph Helper, quindi semplicemente va a dirgli che il Graph Client inizializza il Graph Client, inizializza, e poi qua sotto va a fare la get me async del Graph Helper. Questo qua cosa fa? Va a chiedere al Graph Client il me, lui mi rimanda indietro il me e mi fa vedere il display name in questo caso, ok? Però ovviamente dentro l'oggetto user ho un sacco di dati, ovviamente, che posso, qua è un oggetto, la comunità dell'SDK rispetto a le REST API, che ho già gli oggetti tipizzati ovviamente di C#, ok? E poi in più, visto che ci siamo, per farvi vedere questa cosa qua, vi voglio dire anche, mi fa vedere tutti i team a cui ho accesso, ok? Se vado qua dentro, vedete che io mi tiro fuori i join teams di questa persona, di me stesso in questo caso. Ok? Quindi rimando dietro Teams, qua, ovviamente questo qua è un array, mi dice che sono 4, current page sono 6, sono, ok? E se non dietro qua c'è ovviamente il classico ciclo per far vedere i dati, la console dovrebbero apparire, vediamo se appaiono. Quando la console, eccoli qua, ok? Sono apparsi, qui ho stampato anche il token, vedi che ho scritto welcome e poi ho detto guarda che io sono questo Mars, cioè sono dentro Mars, sono dentro Xyrox e questi altri team, ok? In più, così per farvi capire la semplicità di mandare la mail per conto di un altro, questo qua è micidiale da fare, tra l'altro, potete prendere e mandare la mail a un'altra persona, cioè la mail a una persona per conto di un altro praticamente, no? E adesso qua faccio il me, ma se qua mettete un altro utente, gli date le permission giuste, volete mandare la mail per conto di un'altra persona. In questo caso qua cosa ho fatto io? Ho creato un messaggio che è un oggetto del client, diciamo il graph SDK, ho fatto il list recipient, qua ho messo solo me stesso e poi sono andato avanti qua e ho fatto la send. In questo caso qua arriva in fondo e ovviamente mi manda la mail. Adesso in una cazzina di momento lo faccio vedere la mail, ma lui l'ha mandata perché qua dentro ha scritto email sent, altrimenti sarebbe andato in errore. Adesso mi manca il tempo e quindi non ve la faccio vedere. È arrivata, eccola qua, ve la faccio vedere dalla webcam, è arrivata sul cellulare, così ci credete che è vero. Eccola qua la mail, è arrivata, eccola qui, ok, è arrivata subito. Tra l'altro qua gli ho detto anche di lasciarmi la mail all'interno della cartella sent, no? Quindi in realtà ho proprio nella cartella sent ho la mia mail. Questo qua è incredibile se ci pensate, no? Non ho aperto Outlook, ok? Ah, questa applicazione qua prima o poi la devo rilasciare, no? E qui posso utilizzare una delle funzionalità, diciamo, nuove di .NET Core, di .NET 5, continuo a sbagliare, cioè, che è quella di pubblicare la mia applicazione come... non me la fa vedere qua? Lo odio quando fa così. Quello che avete visto prima come single file application, ok? Per esempio... Quindi posso andare qua, rimettere qua single publish, scusatemi, single file, invece di rilasciare il cartellone gigante con tutti i file dentro, okay, posso rilasciare un singolo file e ovviamente è più facile da distribuire, no? Altra cosa che poi posso andare a fare è andare a dirgli anche di farmi, visto che fai un file unico, il publish trimmed. Anche questa cosa qua è una cosa nuova che c'è in .NET 5. Posso dire lasciami questa applicazione, mi prende DLL, me le mette tutte in un file solo, però mi fa il trim dei DLL, cioè mi scarta quelle che non usa, che non ha utilizzato. Lui lo sa quali sono ovviamente perché sa cosa sono dipendenze, prende e me le toglie. Se io a questo punto faccio qua tasto destro publish e pubblico tutto in una cartella, ok, in questa cartella qua, il risultato è che ho un file solo della mia applicazione che accede alle graph col suo file di configurazione e tutto, è molto più semplice da rilasciare, ok? Quindi ritorno su PowerPoint perché poi in realtà abbiamo finito. Cosa abbiamo fatto? Questi sono i miei riferimenti, vi lascio i miei riferimenti, vi lascio, cambio la transition e tolgo anche questo. Questi sono i miei riferimenti. Se avete domande da fare su questa parte qua, io rimango comunque dentro al live show dopo appena esco da qua, quindi fa piacere se venite a fare delle domande su questo argomento e a presto, grazie a tutti.